dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 7 febbraio 2022, che fine hanno fatto i droni di Amazon? La notizia tech più distopica di sempre, e poi social, chips, privacy, metaverso, questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle Misture Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno, bentornati su Digitalia per questa puntata di San Valentino, per noi che registriamo e per i pochi eletti che decidono di ascoltarci durante la diretta. Buon San Faustino o qualsiasi altro giorno quando voi decidiate di ascoltare, e buonasera ai miei colleghi che Francesco Facconi e Michele Di Maio. Buonasera,
buonasera.
Ragazzi.
Ciao Franco.
Buongiorno, buon qualsiasi cosa.
E anche ciao Lore che ci ha scritto in chat.
E ci ha scritto test 1. Perfetto. Test 1 anche test 2 a te, Lore.
Lore, attendiamo con ansia test 3.
Che offre di più?
Allora, con cosa partiamo? Abbiamo qualche cosa per il capitolo intro, direi di no. Avete fatto qualche cosa, qualche novità mostruosa nelle vostre vite? Francesco ci ha fatto una esibizione in pretrasmissione di tutte le sue sim da sì. Omnitel in avanti.
Ho svuotato un cassetto e ho trovato a parte la prima sim Omnitel che avevo quando ho preso il primo cellulare, ma la sim blu, e mi ha riaperto veramente un momento di quante cose sono cambiate. No, attenzione, copyright strike.
Ah, subito, certo. Ci mancherebbe. Vabbè, direi che cominciamo con la prima notizia in scaletta, è questa, più che notizia, questo approfondimento.
Sì,
dove sono finiti i droni?
Non
ci sono
canale...
più i droni di una volta. No, non è
esatto,
così.
È trattato da un canale video che avevo portato come gingillo quasi 100, anzi più di 150 puntate fa, che è Wendover Production, che fa un'analisi chiedendosi una bella domanda: ma dove, anzi, non dovevano essere i droni, la consegna via drone, il futuro? Cosa è successo? Cosa è andato storto? In effetti, se vi ricordate, un po' di anni fa noi parlavamo tantissimo di Amazon che stava iniziando a preparare questi droni prima che partivano dagli hangar, dai fulfillment center, poi da delle gigantesche mongolfiere che lanciavano i droni sulle città e ti consegnavano nel giardino. Tu
facevi quelli con la fionda anche.
Esatto, poi c'erano i droni che ti portavano la pizza, i taco, e ogni volta noi a parlarne, giustamente, che queste cose ci piacciono, l'idea che ci arrivi il drone sul balcone di casa a portarci un taco direttamente da San Francisco a Milano, vabbè, un po' arriva freddo, ma... E come mai però sta cosa è rimasta una notiziola carina tanti anni fa, ma ormai non si vede più? E in effetti in questo video analizza un sacco di problematiche, ma in particolare di fatto... le leggi, fondamentalmente, c'è un problema di normative, incastri. Se qualcuno di voi ha mai fatto la patente da drone, ad esempio, è pieno di no-fly zone.
Ah, perché
cioè
serve
zone
una patente?
È vietato.
Ah, perché serve una patente?
Scusate, il brevetto di volo.
Ah, perché serve un brevetto di volo.
Esatto.
Va bene.
I motivi secondo me si possono semplificare in uno fondamentale, che è veramente difficile, sia per le questioni legislative di cui parlavi tu, ma anche per questioni tecnologiche, e perché comunque anche la tecnologia delle batterie, insomma il drone che deve fare avanti e indietro può portare un solo pacco alla volta, poi delle questioni logistiche, non tutte le persone hanno un posto dove far atterrare il drone. E perché sbattersi così tanto se si possono sfruttare migliaia di persone sia nelle
disoccupate per colpa della crisi di turno, soprattutto?
Certo. Ma la chiusa è esattamente quella.
Quello, però fare avanti e indietro, perché non sfruttare loro, fare avanti e indietro?
Esatto, la chiusa è proprio quella, dicendo alla fine invece dei droni abbiamo trovato i droni umani in bicicletta.
Esatto, i rider sono i droni del 2020 e non c'è niente da fare.
Esatto.
Costano meno, gira in bicicletta, non hanno bisogno dell'eliporto, possono consegnare vicino agli aeroporti. Sì, l'idea è un po' la stessa dell'automobile che si guida da sola, no? Come si chiama il veicolo? C'è il nome, l'abbiamo detto.
Veicolo a guida autonoma.
Ce lo siamo dimenticati.
Il veicolo a guida autonoma.
Però auto per gli amici digitali.
C'è un ingegnere fighissimo che sta di solito a San Francisco e che studia una idea eccezionale e la fa vedere al suo amico che dice che figo, che la fa vedere a 10 suoi amici che dicono che figo, che la fa vedere a 10 angel investors che dicono che figo e cacciano un miliardo l'uno, e di colpo tutto il mondo parla di quella tecnologia. Poi si scopre che i veicoli a guida autonoma funzionano solo quando c'è bel tempo, 20 gradi, le strisce per terra ben disegnate e robe del genere, e le consegne via droni funzionano solo quando uno ha una villetta con un giardino davanti.
In entrambi i casi è descritto la città della Playmobil.
Più o meno la gran parte della Silicon Valley è fatta così. Quando poi ti devi spostare e dire va bene, adesso dobbiamo guadagnare, cosa facciamo? E beh, estendiamo quello che abbiamo fatto a tutto il mondo, e ti accorgi che a Nuova Delhi non hanno tutti la villa col giardino, a Milano neanche, a Sanremo neanche, e quindi la cosa,
ma neanche a San Francisco periferia,
ma neanche a San Francisco centro, neanche a San Francisco centro dove vivono tutti nel grattacielo, nella palazzina,
o famoso centro. Quartiere di San Francisco Isola,
okay. Famosissimo, ci sta. Sì, sono un po' sono quei cicli, no, che servono comunque, perché servono, perché fanno muovere del denaro, fanno fare della ricerca, generano dei posti di lavoro, generano del movimento in tutto l'ambiente della tecnologia, dove poi non si arriverà al prodotto promesso del drone che ti porta la pizza a casa, ma porteranno della tecnologia, del software, della conoscenza, della ricerca che si è fatta, delle persone che hanno fatto una carriera e che poi verranno impiegate per qualche cosa di più utile. Io non lo vedo
per prendere
come
la bicicletta e consegnare la pizza.
Sì, no, a parte quello, non lo vedo un disastro da quel punto di vista lì.
No,
vedo
no.
Un disastro quello che invece è la soluzione finale, quella che dici tu, cioè di schiavizzare una porzione di umanità e senza nessuna tutela farla lavorare in giro per le strade su delle biciclette in mezzo alle macchine che vanno a 200 all'ora per portarti la pizza o il pirulo che hai prenotato, che hai comprato su Amazon direttamente a casa. Quello lo vedo il problema. Se non ce l'abbiamo fatta con i droni, no, pazienza. Ci provassimo con la posta pneumatica?
Bella, quanto è steampunk.
È vero. Un bel tubo che arriva in ogni casa.
Il problema è se devi comprare qualcosa di un po' più grande di una pallina da tennis.
Ci vuole un tubo di gomma che si estende, che si allarga.
Certo,
già, i tubi sono sotto pressione. Se aumenti la pressione, si allarga il tubo e ci passa la roba più grossa. Vedi, sono un genio. Se fossi nato a Silicon Valley, avrei già raccolto.
Guarda, fossi un angel investor, miliardi.
È vero, me li daresti subito. Sì. Fossi una figa, cosa faresti?
Ma la prossima notizia, andiamo avanti.
Ragazzi, è San Valentino, un po' di romanticismo.
Ci vuole, vedi, c'ho il cuoricione qui dietro. La prossima notizia arriva da un capitolo che si chiama Today in Dystopia. In particolare, questa credo che sia la notizia più distopica della storia di tutta Digitalia.
E da dove viene, geograficamente parlando? Viene in realtà viene dagli Stati Uniti, però se non sbaglio è una tecnologia che è stata sperimentata a San Francisco.
Allora, giustamente dove, insieme alla famosa pizza, eccetera, eccetera. Si chiama Odin HMIS, che bel nome.
HMIS, dove cosa sta la parte di HMIS per Homeless Management Information System?
Cioè è un sistema di gestione, bello.
Sì. È un SAP, è il SAP per i vagabondi, per gli homeless.
Dettaglio, è un bel sistema di gestione.
Ma è giusto, perché quando tu hai un sistema, hai un modello di business che è fighissimo, un prodotto strafigo, tipo i droni per consegnare la pizza o tipo il riconoscimento facciale, e poi la gente si incazza e dice no, ma noi non vogliamo che ci scannerizzate la faccia, eccetera, e tu c'hai questo bel prodotto lì e non lo puoi vendere a nessuno, che cosa fai? Fai un pivot, dici, e va bene, ma se non possiamo riconoscere la gente, quelli che fanno casino, chi è che potrebbe evitare di rompere
Solito sono più o meno sono tre le categorie, di cui due le affronteremo oggi. Una appunto sono i senza fissa dimora, la seconda sono i migranti e ne parleremo successivamente, la terza di solito la vendiamo a Israele che lo fa con i palestinesi. Di solito siamo
più o meno in
queste tre casistiche.
I senza tetto, senza fissa dimora sono un problema perché portano
pizza dimora,
crimine, attività predatorie non controllate, poca igiene,
fanno la pipì sui marciapiedi.
Questa cosa c'è, non la sto inventando, c'è scritta in una slide di presentazione ai famosi investor, con scritto qual è il problema.
Ecco, qual è il problema?
Ok, il problema è questo. Non che sono persone disagiate, senza una fissa dimora, che magari hanno delle... No, quello è il problema. Che
e qui qual è la soluzione, tecnologicamente parlando? È questo algoritmo di... innanzitutto è una soluzione assolutamente omni-channel, multidimensionale, che è multipiattaforma, perché da una parte hai il sistema di riconoscimento facciale. Metti che appunto la persona non ha i documenti, metti non te li vuole dare, metti che non ci vuoi parlare, allora gli scannerizzi la faccia e lui il sistema ti fa la query al gestionale e ti restituisce i cosi. Poi gestisce bellissimo, fa anche le Airbnb per i senza tetto.
Sì, perché hanno una companion app.
Esatto.
Cioè, il senza tetto può prenotarsi il cartone su cui andare a dormire. Stiamo dicendo cose vere.
Non stiamo scherzando.
Stiamo leggendo un articolo.
Un bed tracker che permette di prenotare anche il posto. Una volta che tu hai scansionato il senza tetto per strada, ovviamente il senza tetto deve arrivare al ricovero.
Certo.
Metti che nel frattempo arriva un altro senza tetto che gli frega il posto. No, il sistema, una volta che gli hai scansionato la faccia, riserva un posto allo shelter e insomma si troverà il letto. Figata.
La Silicon Valley ha vinto ancora.
La prenotazione dove la tiene il senza tetto? Su Passbook?
No, non serve, tanto c'è la faccia riconosciuta, quindi immagino che quando arriva là
anche allo shelter, anche al rifugio
c'ha la companion app comunque, certo. Quindi tutto lì
è massacrato. È una cosa terrificante.
Allora, quindi noi spesso facciamo iperbole su questi argomenti, cerchiamo di qua non stiamo esagerando per niente.
No, il problema è quello, cioè tra i problemi c'è cattiva igiene, perdita di valore delle residenze, delle zone dove ci sono i senza tetto. Quindi la soluzione è scansionarli, poterli riconoscere, spedire, smistare cose, non fare in modo di reintegrarli in qualche modo nella società, non fare in modo... No.
Ecco, l'ultimo dei problemi citati, perché fra tutti quelli che abbiamo elencato, qual è il vero problema? Extreme tax. Cioè tasse estreme per i poveri cittadini.
Quella non l'ho capita onestamente.
È per ripulire tutto questo degrado.
Ah, perché se tu impieghi una forza dell'ordine o comunque un qualche tipo di assistenza sociale, giustamente, diventano extreme.
Per favore andiamo avanti, perché
una cosa più piacevole, così parliamo di cose più tranquille.
Ve li ricordate i robottini che ballano? Che figata!
Ah, tipo quelli della Boston Dynamic che ballano la rumba, quelle cose.
Sai che li fanno? Li mettono al confine tra Stati Uniti e Messico per andare a fare riconoscimento.
No, questi non sono quelli da Boston Dynamics che hanno detto che non volevano fare i cattivi. Sono della Ghost Robotics, che ha preso praticamente il disegno di quelli lì e l'ha copiati uguali, perché sono identici a vederli effettivamente. E tranne quelli della Ghost Robotics possono anche essere armati fra le varie cose, quindi...
Esatto, comodamente possono portare tipo 20-30 kg sulle spalle, quindi hanno il comodo plug-in per il fucile.
Sì, quindi 20-30 kg non ci metti un fucile, ci metti una mitragliatrice da campo con le munizioni.
No, perché poi ci carichi il cadavere del
bambino. Scusa,
hanno creato un fucile che si chiama SPUR, Special Purpose Unmanned Rifle, che è creato apposta per questi robot, quindi hanno il loro fucile. Volevamo una cosa più allegra e divertente, no? E perché effettivamente poi sempre questo articolo, in questo caso è Wired.
Questo qua è di Wired.
Questo è di Wired, quello di prima era di Vice. Dice che effettivamente i poveri soldati che devono pattugliare il deserto, perché giustamente i confini sono spesso aridi e poco ospitali, se ne stanno a casina tranquilli, mentre il cane robot armato va in giro e cerca per loro.
Bene, fantastico. Vabbè. Per chiudere il capitolo sulle distopie, vi ricordate quando un tizio americano è scappato prima a Hong Kong e poi in Russia, rivelando a tutto il mondo che i servizi segreti e l'NSA spiavano praticamente tutto il mondo senza averne diritto, anzi andando contro i loro stessi statuti, eccetera? E ovviamente c'è stato. Non ve lo ricordate?
No, mai successo.
E c'è stato un grosso scandalo e i servizi hanno detto non lo faremo mai più, d'ora in avanti faremo i bravi, intanto approvateci la costituzione di queste leggi segrete, questi tribunali segreti che hanno un valore legale ma che i cittadini americani non possono conoscere. Ebbene, e a distanza di cosa sono passati? È passata una decina d'anni, un po' meno forse, dalla rivelazione di Snowden. 6-7 anni adesso facciamo
più di quanti ci sembra, però
digitale.
Snowden però aveva trovato che era l'NSA, quelli cattivi che spiavano, non le altre agenzie buone americane che non farebbero mai una cosa del genere.
Ragazzi, nel 2013, 20 maggio 2013, Snowden...
Due anni fa, insomma.
Snowden volò a Hong Kong. Va bene, comunque gli americani, l'NSA ha detto d'ora in avanti facciamo i bravi, non vi preoccupate. Il direttore FBI ha detto sì, controlliamo che facciano tutti i bravi, non vi preoccupate. Il direttore della CIA è andato, anche il direttore della CIA è andato, perché il Clapper era il direttore della CIA quando è andato di fronte al congresso a mentire spudoratamente, a dire no, cosa dice questo Snowden? Noi non abbiamo mai spiato nessuno, men che meno cittadini americani.
Ebbene, la CIA che spia.
Due senatori americani hanno fatto desecretare dei documenti, sono Wyden è un senatore molto attento a queste tematiche, non è la prima volta che lo citiamo da queste, Ron Wyden, se Ron non Wyden, ricordo male, esatto. Si chiama, e l'altro è Heinrich, che non è esattamente un cognome proprio semplice da portare per motivi storici, però qui sembra essere dalla parte dei buoni. Hanno appunto desecretato questo articolo che dice di fatto che la CIA sta tutt'oggi facendo esattamente le stesse cose e raccogliendo dati bulk, cioè proprio a massa, a pesca strascico
esatto.
su cittadini americani e stranieri che visitano gli Stati Uniti, gente che parla con, insomma, tutto quello che passa loro raccolgono in modo che poi possano filtrare e andare a pizzicare quello che vogliono. Mica male. In che bel mondo viviamo.
Il bocchettone era lì, volevi non usarlo più per l'NSA.
Certo. Cosa ci dobbiamo fare? Va bene, andiamo giù rapidi, dai. Capitolo social. Google Plus è morto
di nuovo.
È stato
ucciso di nuovo.
Io non sapevo neanche che ci fosse, che avesse questa seconda...
Google Plus è morto nel 2019, no? Mm-hmm. Quando è stato ufficialmente chiuso dopo anni di agonia.
Proprio fatto la zincatura della bara, però nel 2019.
Nel senso, dopo anni di agonia.
Però in realtà si scopre che non era morto, l'avevano solo affogato nella grafite, tipo al suolo.
Esatto. Però l'avevano tenuto all'interno di Workspace, che è il prodotto per le aziende. Prima tenendone un pezzettino, perché poi Meet e Hangout l'avevano lanciato come Meet, eccetera. E avevano tenuto questo spazio di collaborazione, alla fine una specie di chat venuto un po' male con degli spazi. E fondamentalmente anche questa l'hanno chiusa adesso con questo nuovo redesign di Gmail. Quindi quel poco che rimaneva ancora del codice, del pensiero originale di Google Plus, basta.
Vi ricordate a un certo punto si potrebbe fare tutta la tiritera sul Google Graveyard, no? Il cimitero di tutte di tutti i relitti di Google, e ce n'è, con una sezione completamente dedicata a sistemi di messaggistica, che è una cosa. Potremmo una volta realizzarlo, come ci sono i parchi tematici, come c'è la piccola Italia, no? Quelle cose lì, potremmo realizzarlo veramente, un Google Graveyard fisico. Però appunto, oltre a aver raggiunto un nuovo record per Google Graveyard, ed è il primo prodotto che è stato ucciso due volte, e non è male, non è un prodotto qualunque, perché la stragrande, anzi direi la totalità degli altri prodotti finiti nel cimitero di Google erano tutti prodotti più o meno importanti nella loro strategia, ma più o meno di importanza non centrale. Invece Google Plus a un certo punto, per mandato proprio da parte degli executive del board di Google, doveva essere il punto di riferimento centrale dell'azienda. Vi ricordate, a un certo punto
strategico,
a un certo punto forse era, c'era ancora Eric Schmidt, non mi ricordo, a un certo punto qualcuno del trio dei capoccia di Google ha detto: d'ora in avanti c'è una sola regola dentro Google, qualsiasi nuovo prodotto deve uscire in funzione di Google Plus. Non deve può esistere Google, un prodotto di Google che non integri Google Plus, che non abbia una...
Sto ridacchiando, scusate, fa molto ridere sta cosa.
Per cui,
sì, col senno di poi.
È una particolarità, no, di questo prodotto, mm-hmm, che doveva essere l'imperatore che è morto due volte.
Il pulsante Plus, vi ricordate? C'era ovunque.
Avevo,
tweet.
Avevo la spilletta, e... Plus, io non mi ricordo dove l'avevo recampata.
Tutti i siti avevano il pollicione di Facebook, di fianco l'uccellino di Twitter e di fianco il grosso più.
Come
grosso,
era brutto. Ma in realtà molti siti ce l'hanno ancora. Se guardi nei footer di
forse
qualche
ce l'abbiamo
sito,
anche noi.
Di post, non mi stupirei. Si trovano ancora queste vecchie reliquie di un passato lontano e pur così vicino.
Sono antiche cicatrici.
Mi ricordo quanto eravamo emozionati dall'idea dei circles.
Certo.
E poi a pensarci oggi...
vi confermo che sulla nostra home page, sezione piacici, neologismo coniato apposta, piacici, c'è la F di Facebook, il cardellino di Twitter e G+, carattere bianco su sfondo rosso.
Per cui... Adesso per favore andate tutti a piacercicivi sul G+.
E Franco va giù adesso, cosa succede quando lo clicco?
Quando lo clicco finisco su una paginetta pop-up con scritto in alto Currents. Cos'è Google Currents?
È quella che è stata l'evoluzione di Google Plus all'interno di Google Workplace.
Ok, Franco Solerio, choose people to share with, e posso sharearlo solo con solerio.net, titolo opzionale, try using tags and plus names to reach the right audience, e poi mi mette il link alla pagina con una bella icona di Digitalia diretta oggi alle 20:50, Digitalia.
Però solamente
FM,
per te stesso.
A solerio.net,
ci siano altri iscritti.
Perché io sono loggato col mio dominio, quello che diventa a pagamento.
Esatto. Se avessi un login con Gmail, non
funziona proprio, non avrebbe proprio aperto Currents, va bene. Quindi
ecco, la notizia nella notizia, mm-hmm, è che chi è che ha ucciso per la seconda volta Google Plus?
Hanno ucciso Google Plus.
Google Chat Spaces, che è un nuovo servizio di messaggistica di Google. Yeah! Perché mancava ancora.
Fantastico. Non ci scappa veramente niente. Va bene, invece questa notizia l'ha beccata Michele. Il 22% degli italiani hanno smesso di usare i social media nell'ultimo anno. Mi sembra...
Dice l'ANSA, riportando un report di Deloitte, la società di consulenza che fa uscire ogni anno questo digital report.
Io ho una domanda che ti faccio subito, Michele, visto che hai già studiato la risposta, ma cosa intende ANSA per social?
Cosa intende per smesso?
Esatto.
Cioè, Facebook e Google Plus?
Perché mi sembra, sì, oppure come quello che il 99% dei fumatori ha smesso di fumare nell'ultimo anno, ma il 98,999 ha ricominciato il giorno, la mattina
quante
dopo.
Quante volte hai smesso di fumare oggi?
Esatto.
Sì, esatto, le due domande sono abbastanza rilevanti, nel senso che di social media il report non è che dà una vera e propria definizione, c'è questo social media generico. La seconda è che ancora, forse ancora più rilevante per il nocciolo della questione è che in realtà, anche se l'ANSA si dimentica di dirlo, oltre a sbagliare perché il 23%, non il 22%, fake news, il punto fondamentale è che non parla di una cancellazione definitiva del social network dalla vita delle persone, ma parla anche di un ho smesso di guardarli temporaneamente o definitivamente.
Però qua dice, attenzione, ha smesso di utilizzare almeno una piattaforma social, sia temporaneamente o in modo permanente. Quindi, appunto, ho smesso di fumare una sigaretta di una marca, ne fumo un'altra marca, per questo è il concetto. Smetto di usare Facebook, ma continua a stare su Instagram, TikTok, Snapchat e tutti gli altri.
Esatto, quindi c'è poi che possono essere in linea con i dati di cui parlavamo che era settimana scorsa sugli utenti di Facebook stesso, quindi ci può stare che determinati social network oggi riscuotano meno successo. Uh-huh. E quindi se ne smetta uno, poi appunto ANSA non approfondisce, il report più o meno dice qualche parola in più.
Molto
perché
vago.
Molto vago comunque, perché queste persone smettono di utilizzare temporaneamente o definitivamente uno o più social network, comunque perché i contenuti mi annoiavano, perché c'erano troppe notizie false o fake news, terzo ero preoccupato riguardo alla mia privacy, che comunque al terzo posto, ecco, non lo vedo prendendo per buono un campione di 2000 persone che comunque di solito è abbastanza rappresentativo della popolazione italiana, ecco. Non è male che comunque una persona su 4, una persona su 5 del 23%, quindi un po' di meno, però comunque ci sia un po' più di attenzione, ecco, alla privacy.
D'avessero chiesto agli ascoltatori digitali, avrebbero risposto tutti alla prima posizione quella. Perché ormai sanno quanto è importante.
Sì, mi lascia sempre un po' così, però il fatto che ci sia plasticità è un'ottima cosa, no? Vuol dire che non siamo per forza costretti a subire. L'umanità e Facebook non sono costretti a proseguire il loro cammino mano nella mano per i prossimi 3 secoli. C'è buone speranze che qualche cambiamento avvenga. Visto che tra i motivi per cui nel sondaggio gli italiani hanno detto di aver smesso di seguire i social, c'è il problema delle fake news, che è termine desueto, ormai passato di moda, oggi si utilizza un rinnovato e ripescato e di sapor dai tempi della cortina di ferro concetto di disinformazione. Parliamo di disinformazione. A me è piaciuto, mi sembra che ci sia un minimo di risveglio sui temi che abbiamo trattato su Digitalia e che stanno particolarmente me a cuore negli ultimi mesi. Uh-huh. Avete visto il segmento di Jon Stewart sul suo...
Ma hai ascoltato tutta la puntata, perché poi Jon Stewart che ha il programma su Apple TV Plus di 4 puntate, ognuna monotematica, ma anche un podcast che onestamente mi sembra anche un po' più interessante dello uh-huh. show. E ha fatto quella, in realtà sono 2 puntate, le ultime 2 puntate, di cui l'ultima è quella da cui è tratto questa clip che è presentata su questo sito, che riprende in realtà anche la puntata precedente, in cui insomma il succo del discorso che va Jon Stewart, che è una persona che comunque vale secondo me sempre la pena ascoltare, è si dice preoccupato del fatto che anzi, più della disinformazione stessa, lui è preoccupato di chi decide cosa è disinformazione.
Sì, tra l'altro lui utilizza un termine che non è disinformazione, ma è misinformazione, che è anche più corretto.
Esatto, che viene approfondito appunto, è una clip tirata un po' scelta, ecco, perché comunque all'interno c'è un bellissimo dialogo, e consiglio a tutti di ascoltarlo, tra Jon Stewart e una esperta di informazione e disinformazione che insegna ad Harvard, in cui si fa proprio la differenza tra disinformazione e misinformazione,
certo.
Che in italiano non ti saprei dire come le possiamo
ma però in realtà la parola tradotta qual è la tua definizione?
Una in pratica, quello che differenzia le due cose è la volontarietà.
Bravo.
Ossia, io creo delle fake news per attirare più persone nel mio sito, oppure io un giornale, lui fa l'esempio del New York Times, quando aveva sponsorizzato, comunque spinto, comunque non osteggiato la guerra in Iraq, dopo che Tony Blair e Bush avevano detto: ragazzi, ci sono le armi chimiche, andiamo là, se no queste ce le tirano a
le famose armi di distruzione di massa. Di
esatto, le famose cioè. Armi di distruzione di massa. Ai tempi il New York Times disse: le nostre fonti erano sbagliate. Quindi il New York Times si era tirato fuori con questa scusa. Uh-huh. E Jon Stewart dice: io ai tempi potevo essere messo con l'etichetta misinformation, perché mi ero schierato apertamente contro questo, diciamo, il pensiero del tempo della,
il pensiero dominante sui media, certo, esatto, perché tutti i media si erano allineati a quanto dichiarato dall'amministrazione Bush e dalla CIA, che c'erano delle prove inconfutabili che c'erano della presenza di queste armi di distruzione di massa, che poi ricordiamo gli stessi ispettori dell'ONU, esatto, immediatamente dopo l'invasione americana sono andati a cercare e non hanno trovato neanche le briciole. E, certo, allora in realtà il concetto, Michele l'ha un po' sfiorato, ma la differenza fondamentale è che in un caso tu sei consapevole del fatto che dissemini delle informazioni false e quindi hai uno scopo fraudolento. La disinformazione tipica è quella che applicano i servizi segreti, era tipico, dalla nostra parte della cortina di ferro noi vedevamo i film dove gli agenti russi cercavano di piantare disinformazione per destabilizzare un sistema, e quella è disinformazione. La misinformazione invece è la circolazione, la divulgazione di notizie o di concetti falsi, ma nella convinzione che siano veri, ok? Ed è un pochino più, cioè è importante questa distinzione, è importante. Cioè, in un caso c'è la malafede, nell'altro c'è la buona fede.
Il clickbaiting dove lo poniamo? Cioè il fatto di scrivere un titolo spesso che...
Il clickbaiting non lo metterei da nessuna delle due parti, perché anche quando l'editorialista del New York Times scrive una notizia di cui è sicuro e che avrà conferme e che poi 10 anni dopo scopriamo che era vera e c'era tutti i crismi eccetera, comunque il titolista cerca di girare il titolo nel modo in cui raccoglierà più gente possibile, per cui il clickbaiting è una distorsione fatta dal nostro modo di divulgare notizie vere o false che ci siano, è una brutta cosa, ma credo che sia assolutamente indipendente dal fatto che la notizia sia vera, sia falsa, sia consapevolmente falsa o cosa. Poi,
cioè, torniamo all'esempio dell'articolo di prima dell'Ansa in cui dice il 22% degli italiani, cioè uno su cinque, ha smesso di usare i social network l'anno scorso. Quando poi, andando a leggere l'articolo, a sua volta il report eccetera, almeno un social network eccetera, per cui cavolo, il titolo letto con la preview con dietro il logo di Meta,
però il titolo è un problema diverso, io non farei diventare il titolo, certo. Però hai ragione anche tu.
Io che non leggo niente per preparare la puntata di Digitalia, vedo solo le foto e i titoli, avrei pensato un altro argomento.
Però appunto John Stewart dice, alla fine dei conti chi controlla i controllori? Nel momento in cui noi decidiamo che c'è un ministero della verità, come è stato fatto in passato in più regimi non particolarmente democratici e liberi, e in questo momento poi potete pensare che mettete le chiavi del ministero della verità, delle persone rette di cui vi fidate, ma domani le stesse chiavi potrebbe averle qualcuno di cui voi non vi fidate. Immaginatevi, voi scegliete il peggiore politico italiano, straniero, americano che odiate di più in questo momento, qualsiasi sia il vostro, e immaginate che le chiavi del ministero della verità ce le abbia lui e che decida lui che cos'è informazione, che cos'è disinformazione, che cos'è misinformazione, cosa potrebbe mai andare storto. E non
ti chiedevo, ti chiedevo, scusami Franco, il discorso dei titoli, perché secondo me in realtà è un argomento chiave, nel senso, un conto, cioè se io voglio portare una mia teoria, ok, una mia una raccolta di informazioni, un mio pensiero, posso cercare di girarlo dicendo questo è il mio pensiero portato da questi fatti, portato da queste ragioni, e magari specificando che è un pensiero magari non necessariamente della corrente, però guidando il lettore, in questo caso di notizie scritte, ma anche ascoltatore o telespettatore, nel interrogarsi con me su un processo di conoscenza. Sì. Diverso è invece dire, urlandolo magari in maiuscolo, una verità, ponendola come assoluta e quindi polarizzando la comunicazione.
È vero,
in un senso
è vero.
O nell'altro, che sia giusto o sbagliato.
Credo che siano due problemi distinti comunque. Quello che tu dici è vero, è assolutamente vero, il fatto, il clickbaiting, cioè il peso che ha un titolo sulla circolazione delle notizie e quindi sul guadagno da parte di un editore, è assolutamente vero, è assolutamente vero, non fa probabilmente che amplificare il problema sottostante, ma non è il problema, è un altro problema. Il problema della disinformazione e misinformazione o del desiderio di controllo della disinformazione e misinformazione va oltre. Il problema di Joe Rogan non sono i titoli delle puntate. Il problema di Joe Rogan è, secondo qualcuno, quello che lui dice, il tipo di ospiti a cui dà voce in una trasmissione con una audience enorme. E il problema dall'altro è che qualcuno dice la soluzione è tappargli la bocca, la soluzione è che Spotify gli tolga la seggiola, come se fosse una soluzione. E Jon Stewart dice: ragazzi, siete sicuri che questo funzioni? Perché in realtà non ha mai funzionato e anzi ha solo peggiorato i problemi. Non so se avete letto quella pagina di Substack a commento di questo stesso problema, che è molto interessante. Substack è un business oggi rispettato e come considerato un modo equilibrato per dare una voce a tante persone che decidono di chiamarsi fuori dal giornalismo più o meno di grandi editori. Ricordiamo la nostra Carola Frediani, per esempio. È una delle newsletter pubblicate su Substack nel nostro paese più di ampio respiro. L'altro era, come si chiamava il giornale? Glenn Greenwald, quando è uscito
Barry
il suo
Weiss,
giornale.
Sono tutti
perfetto,
su Substack. Ora.
Perfetto. Substack dice, ragazzi, il problema non è la disinformazione, il problema è la fiducia. Mi sembra di averlo sentito da queste parti già questo discorso. Mi piace molto che si inizi a ragionare di questo. Perché... Prego.
Ma scusa, finisci.
Prego.
No, finisci.
Non facevo che ribadire.
Il post che fa Substack credo sia ineccepibile, dal punto di vista teorico assolutamente condivisibile. Poi, come dire, ovviamente anche Substack ha le sue
regole
di servizio.
Certo.
Substack non puoi fare mailing list a tema pornografico, che comunque rimane una cosa legalissima.
Certo.
Però, secondo me, c'è un distinguo importante, nel senso che per Substack, per il suo tipo di prodotto, magari anche in maniera volontariamente, è facile parlare, perché per Substack tu ti iscrivi a una mailing list, quindi
certo.
Vuol dire che tu hai messo il tuo indirizzo email,
certo.
Ricevi la mailing list della persona che vuoi e quindi non ti confronti con persone. Se ti iscrivi alla Substack di Barry Weiss non ti confronterai, non è un social network, quindi parallelamente non sarai tra virgolette sottoposto agli algoritmi che ti manderanno anche contenuti di, non lo so, di un attivista di Black Lives Matter. Quindi nel momento in cui hai un business così, un prodotto che sia anche così semplice, e va benissimo che lo sia, grazie al cielo che esiste, perché appunto tante persone stanno trovando la voce, e decine, migliaia, centinaia di migliaia di iscritti. Però ecco, è un po' diverso. Se Substack dovesse cambiare modello di business, viene acquisita, mette gli algoritmi, e quindi oltre alla newsletter di Barry Weiss si trovi una col meglio di Substack, e a quel punto, secondo me, succedono casini ben più importanti, ecco.
Ok, non sì, sì e no. Mi sembra che Substack nel loro editoriale non abbiano detto però a casa nostra il modo migliore per combattere la disinformazione, la misinformazione è la fiducia. Dentro
non gli conviene.
Substack si citava proprio il problema Joe Rogan, il problema Spotify, e se ne parlava come un problema di ampio respiro. Poi se mi dice che all'interno di una cosa come Substack sia più facile, più semplice, è vero, all'interno di un contenitore come Spotify è molto più complicato, ma in quella situazione ci si è messo il signor Daniel Ek, che ha deciso di far convivere Neil Young e Joe Rogan sotto lo stesso tetto e di chiedere alla gente: datemi dei soldi perché io vi faccio ascoltare tutte e due.
Assolutamente, sì, infatti era poi quella l'evoluzione. Adesso non voglio tornare all'argomento, sì. Jon Stewart, però l'evoluzione di quel dopo, subito dopo quella clip, parlano proprio di quello, parlano delle piattaforme e parlano della responsabilità che le piattaforme devono avere.
Sì, certo, dipende tutto dal concetto di piattaforma e dal concetto di media, no? È sempre stato... Io mi ricordo quando ero ragazzino si studiava come un grande segno di maturità della democrazia britannica il fatto che ci fosse lo Speaker Corner ad Hyde Park, no?
Uh-huh.
E ovviamente c'entra un cacchio in termini di dimensioni con quello che può essere il pulpito di Joe Rogan, però io ho questo tipo di cultura, cioè la cultura in cui su un pulpito deve poter salire chiunque e deve avere lo spazio di... E poi se mi dite Joe Rogan dovrebbe uscire da Spotify e Spotify dovrebbe dare ragione a Neil Young e buttarlo fuori, secondo me no, sì, cosa? Secondo me semplicemente Spotify non dovrebbe tenere Neil Young e Joe Rogan sotto lo stesso tetto, ma signore e signori non risolverebbe il problema, perché Joe Rogan quando non era dentro Spotify aveva lo stesso numero di ascoltatori, se non più di adesso, esatto. Aveva quindi la stessa influenza sulle persone di adesso. Se pensate che quando gli ospiti di Joe Rogan dicono delle minchiate e sia pericoloso, lo era anche al di fuori di Spotify. Nel momento in cui esce da Spotify torna a fare podcasting per conto suo su un server in Cecenia o dove cacchio vuole, e non è cambiato niente per quello che riguarda la pericolosità sociale di Joe Rogan. E allora torniamo al discorso di Jon Stewart e al discorso di Substack. L'unico modo è fare in modo che chi dice delle cose riguardo agli stessi argomenti meno pericolose, più sicure, più vere o quello che vuoi, abbia una maggiore credibilità rispetto a Joe Rogan. Joe Rogan, ho messo dei tweet di un giornalista del New York Times, di qualcun altro nella notte della puntata della settimana scorsa, che dicevano proprio quello. Ragazzi, alla fine dei conti, perché credono a Joe Rogan più che a noi? Perché da noi si sono sentiti spesso traditi, perché noi ogni tanto abbiamo detto delle cacchiate, ma soprattutto perché Joe Rogan si presenta, non dico che è, ma si presenta come una persona curiosa, aperta e che vuole conoscere le opinioni anche più estreme da una parte e dall'altra. E ragazzi, cioè, non è una formula difficile da seguire anche per i media mainstream, non è una formula difficile da seguire per nessuno. Se quella formula lì funziona per lui, seguiamola anche, facciamola seguire anche a Ballarol, Maurizio Costanzo Show, il TG5 e l'emissario del CTS quando si presenta a telecamere riunite, se vogliamo che venga creduto di più dell'ospite di turno di Joe Rogan che dice sparatevi l'idrossiclorochina o l'ivermectina per curarvi il Covid. E non fa una piega, secondo sì. me non fa una piega e va bene, vi ho messo a gamba tesa la stessa cosa, no? Fa sempre parte un po' dello stesso discorso. Quel professore universitario Broccolo che ha commentato in sta trasmissione.
Il cognome è Broccolo,
non è un nostro commento.
Non è un epiteto.
Ha commentato dei numeri puri riguardo ai ricoveri che hanno visto per tre volte in tre settimane diverse consecutive, dove hanno visto in percentuale che nei loro numeri la percentuale per immunizzati con tre dosi col booster sembrava ammalarsi, non morire, non essere grave, ma ammalarsi ed essere ricoverata di più di chi aveva fatto due dosi da meno di 120 giorni, non da più di 120 giorni. E ha cercato di spiegare questa cosa in due modi. Ha detto ci può essere un fenomeno di tipo comportamentale, dice le persone col booster si sentono più protette, più protette di quelle con due dosi e vanno in giro a fare i cretini, che è una roba un po' va bene, però ci può stare. E l'altra cosa dice la ADE è un concetto, un fenomeno biologico che è stato studiato in vitro, ma non è unanimemente riconosciuto come plausibile, come vero in vivo, ed è consiste nel fatto che quando hai troppi anticorpi con un'affinità non eccezionale nei confronti del virus, l'anticorpo può legarsi al virus, non neutralizzarlo, ma addirittura facilitarne l'infezione, facilitare il fatto che entri nella cellula. Questa cosa qui è una cosa discussa nella comunità scientifica. Purtroppo all'inizio della vendita, dell'utilizzo dei vaccini, le frange più complottiste hanno utilizzato l'ADE come meccanismo plausibile per cui il vaccino poteva essere pericoloso, per cui l'ADE è diventato di colpo misinformazione, disinformazione, fake news, eccetera. Il professor Bloch, che è un professore di microbiologia, quindi una persona che di virus ci campa e ci vive, ci insegna all'università, ha osato dire ci potrebbe anche essere questo come spiegazione di questi numeri, non lo sappiamo, eccetera. Il giorno dopo l'università della Bicocca dove lui insegna si è sentita in dovere di dissociarsi dalle espressioni del dottor Broccolo, del professor Broccolo, perché non rappresentano il pensiero dell'istituzione. Ecco, questa foga, questa paura...
Aspetta Franco, poi posso fare una piccola correzione, sì, dal mio punto di vista, dimmi, poi ti lascio, dimmi, completare. Dimmi. In realtà l'università, sì, ha scritto un tweet che può essere visto come questo, con questa accezione che stavi portando, ma in realtà dice: l'espressione espressa dal dottor Broccolo non rappresentano il pensiero dell'istituzione.
Esatto, esatto.
È vero, il mainstream dice altro.
No, attento,
nostre
attento,
ulteriori
attento,
azioni e considerazioni al riguardo attento, saranno tenute al di fuori del contesto social.
Attento, attento, il mainstream non è l'istituzione. Da quando, certo, un'università, sì, ha un pensiero?
No,
da
corretto,
quando un'università ha un pensiero?
Corretto,
questo qua, che è critico.
Franco, anche qua di esempi ce ne possono essere,
certo,
stati, anche,
certo,
prima, anche prima,
ma
soprattutto prima del Covid.
Ma,
l'università,
ma è, certo,
ha dei,
certo, ma oggi è vero che sono fenomeni che sono sempre esistiti, ma oggi sono estremizzati da una parte,
va,
dall'emergenza,
bene,
Covid, e dall'altra dalla polarizzazione del dialogo civile a opera dei social. A casa mia, un'università che si permette di dire che l'istituzione ha un pensiero e un professore universitario a cui ha dato lavoro negli ultimi 10 anni non esprime delle cose che non sono il pensiero dell'università, non ha nessun senso a casa mia. Sa di nuovo di Ministero della Verità, perché l'università non ha una voce. L'università è fatta da molti professori che pubblicano su delle riviste scientifiche, da cui poi può emergere un consenso o meno su un tema scientifico. Ma il rettore dell'università o l'ufficio PR dell'università non ha nessun valore per quello che riguarda il discorso scientifico. Per cui il fatto che il datore di lavoro di un professore universitario si permetta di dire censuriamo quello che dice quel professore, beh, è una cosa gravissima, secondo
non
me.
Ha
è
detto
censuriamo,
è proprio lì che volevo arrivare. Non ha detto censuriamo, ha detto azioni e considerazioni saranno tenute fuori da social. Cioè ha voluto semplicemente legare, far tornare in un contesto universitario di Ateneo, dicendo ok, la scienza come si fa? Si fa portando esperimenti, portando prove, facendo ritestare con altri.
Sì, ma su quello non
c'è il metodo scientifico che inventato Galileo Galilei.
Su quello non c'è dubbio, ma il problema nel momento in cui il pensiero, no, l'università si dissocia dal pensiero su prove. Ma che cacchio ti dissoci? No? Poi peraltro avesse questo detto, sicuramente l'ADE è responsabile, non dobbiamo più vaccinare nessuno di qua e di là, potrei anche capire, ma questo alla fine dei conti ha cercato di dare una spiegazione plausibile, neanche dicendo è sicuramente questo, una spiegazione, anzi due spiegazioni plausibili a dei numeri che gli sono stati mostrati e che sono veri, che hanno evaso, questo qui ha detto proviamo, e quella quello su cui voglio mettere l'accento, che è una situazione di, no, nervi a fior di pelle, subito, oddio, ha nominato l'ADE, quindi qui, oddio, la misinformazione, dobbiamo subito mettere i puntini sugli e cercare. E non fa bene, non fa bene al discorso pubblico, non fa bene alla libera circolazione delle idee, non fa bene neanche alla comunità scientifica tutto questo.
Sono d'accordo col concetto, ma ripeto, in questo caso la risposta era anche con credo che una presa di posizione netta contro Broccolo sia doverosa. La risposta è ci pensiamo fuori dai canali social,
sì,
a
benissimo,
parlarne ed eventuali azioni. Cioè,
benissimo, però in quel momento hanno sbugiardato un professore universitario dicendo
non
che
l'hanno
ha detto,
sbugiardato, secondo me.
Il pensiero della facoltà. Cioè, io ho degli articoli che sto leggendo in questo periodo e me li sto tenendo da conto. Poi se volete ci sarebbe da farne uno speciale, eccetera. Ma si vedono, tutto questo ha un fenomeno di raffreddamento incredibile anche sull'attività di ricerca e sulla divulgazione scientifica vera e propria. Perché nel momento in cui l'istituzione che dà da lavoro a un professore universitario ha un'esternazione pubblica del genere e poi dice il resto ce lo gestiamo in privato, che è ancora peggio, cioè prima ti sputtano in pubblico e poi il resto ce lo gestiamo in privato, non può che raffreddare o comunque spaventare o comunque essere tenuto a mente da chiunque faccia ricerca in un determinato ambiente. È uscito su Circulation, è una rivista di cardiologia non top, più alta. È uscito questo articolo sulle miocarditi seguenti alla vaccinazione da Covid, che si è visto sono in un numero molto limitato, sono di qua e di là, ma dove vedi che tutto il linguaggio, se capisci qualcosa, è arrotondato in modo da cercare di non dare fastidio a quest'idea che comunque il vaccino deve essere per forza un concetto intoccabile, per cui dei pazienti che mediamente hanno avuto una miocardite, che vuol dire un'infiammazione del cuore, che è considerata, credetemi, comunque una questione grave, un malato di miocardite, anche che ha avuto una miocardite che è guarita facilmente, è comunque considerato tutta la vita un paziente a maggior rischio di problematiche cardiocircolatorie. Hanno avuto bisogno di immunosoppressori, cortisone, ricovero per 2 giorni, eccetera, del genere. Però nei titoli, come dici tu Francesco, l'importanza dei titoli qui non è clickbait, ma è cercare di apparire in sintonia con un certo tipo di discorsi. Diventa miocardite, ma mild. Hanno avuto delle forme di miocardite lieve. Ecco, il concetto di miocardite lieve, che poi è stata ripresa, viene ripresa dai media, è analogo a dire che una persona è pochissimo incinta. Il concetto è esattamente lo stesso.
O lievemente morto.
Perfetto, è appena appena morto. È un'iperbole la mia. Cioè, è ovvio che ci sono dei gradi di gravità della miocardite estremamente diversi. Però quella che è un po' grave è fulminante, cioè non arrivi in ospedale. Quella che è lieve è comunque una roba seria. Però lo vedi che c'è questo tipo di attenzione, di paura ad andare a toccare questo tipo di discorsi. Ce n'era un altro che è una ricerca uscita European Journal of Epidemiology. Non me la ricordo a memoria, dovrei rileggerla. Di nuovo, si vede che io non so dove abbiamo preso questi dati, sono tutti da dimostrare, ci credo poco da quello che hanno scritto, dai dati che hanno pubblicato rispetto ai dati che abbiamo visto da qualsiasi altra parte. Però loro ci credono, hanno fatto vedere i loro dati, li hanno pubblicati e hanno fatto vedere che alla fine dei conti c'è non c'è una correlazione tra numero di vaccinati in un paese e numero di persone malate. No, non c'è, anzi addirittura hanno visto che c'è una correlazione inversa, con un livello di probabilità statisticamente significativo, basso ma significativo. Non ci credo, io non ci credo a quello che loro hanno pubblicato, però loro hanno tirato fuori con le loro bel grafico, eccetera, però nelle conclusioni lo vedi che dicono no, pur dicendo, non è che dicono ragazzi questi vaccini ripensiamoli, studiamo dei vaccini migliori, questi fanno un po' cagare, cerchiamo di migliorare, no. Dicono, alla fine dei conti bisognerebbe pensare se sia il caso di stigmatizzare le popolazioni che tanto non lo coso, se è il caso di utilizzare tutti questi obblighi. Cioè, lo vedi, è tutto indorato perché c'è un pensiero unico che va in una direzione e questo può andar bene nel discorso pubblico, può andare bene, ma quando poi va a condizionare anche la ricerca scientifica può avere un effetto di raffreddamento. Che già in passato è stato denunciato quando si parlava delle cose di laboratorio, eccetera. Ecco, è tutto questo quello che dico. Purtroppo in questo mondo dove l'università della bicocca deve avere un account Twitter, c'è un inquinamento tra questi due ambienti che dovrebbero essere invece a tenuta stagna, completamente a tenuta stagna.
Ma infatti è giusto che quindi l'università e il professore parlino fuori. È sbagliato che l'abbiano scritto su Twitter. Ecco, proprio. E che abbiano messo prima il commento.
Non lo so.
Deve tornare, deve essere universitario, deve arrivare alla review.
Io posso capire che l'universitario vada a parlare, venga interpretato e venga intervistato e penso che sia giusto farlo come ha fatto questo professor Broccolo, in maniera non di parte, ha ricevuto dei dati, li ha fatti vedere la trasmissione, non so se li aveva portati lui o se li aveva pubblicati qualcun altro, e lui ha dato due possibili spiegazioni facendole passare come possibili spiegazioni. Io credo che questo sia un comportamento neutro. Il fatto che un ateneo, che un'università invece debba esternare la sua posizione, la posizione dell'università, che secondo me non dovrebbe neanche esistere la posizione di un'università, a mio avviso non ha nessun senso. Cioè un'università dovrebbe muoversi dando lavoro ai professori che fanno più ricerche, che le cui ricerche sono pubblicate, che sono accettate dai meccanismi della peer review, i professori che vengono più invitati ai congressi, sperando che tutti questi meccanismi non abbiano questo tipo di condizionamenti, ma non certamente giudicarli in base a quello che vanno, specialmente se come questo qui vanno in una trasmissione di fatto a non fare delle cose. Fa tutto parte di questa fobia che abbiamo in questo momento, di questa paura delle idee, della paura dell'informazione e della misinformazione, che è diventata una nevrosi di fatto. È diventata, oddio che cosa ha detto quello, è diventata una nevrosi.
In questo la comunicazione su Twitter aiuta o non aiuta?
No, non aiuta.
Domanda retorica.
Ma
abbastanza,
neanche la televisione aiuta. Neanche la televisione aiuta.
Ma la televisione ormai si è adeguata però, a quel linguaggio, certo, un linguaggio esatto, veloce, esatto, un linguaggio esatto, non approfondito e clickbaitoso. Bella
esatto,
parola questa.
Esatto. Esatto.
Perché anche la TV deve agganciarti con quella stessa velocità, con quello stesso quantitativo di contenuti.
Cioè anche con la stessa aggressività, che poi esatto, è uno dei grossi problemi dei dibattiti di questi due anni.
Per cui i famosi 140 caratteri, ora 280 di Twitter, hanno dato l'inizio a questa trasformazione di piccoli pensieri, piccole asserzioni che
sì, Surveyor
sono diventati ormai il modo di comunicare anche quando abbiamo certo, pagine e pagine di temi.
Se posso intervenire dal pubblico, da quello che dice, ho l'impressione che ora questi studi non sono più pensati per avere solo altri medici come lettori, ma anche pubblico, una specie di ricerca scientifica fusa con la divulgazione scientifica che non rende giustizia né a una cosa né all'altra. Ecco, io credo che qui Surveyor abbia colto un punto importante, che oggi non c'è più questa separazione, c'è questa commistione, questo continuo prendersi e contaminarsi tra notizia, ricerca scientifica e opinione pubblica, discorso su Twitter, trasmissioni televisive. Perché? Perché siamo in una situazione di emergenza. Eravamo, forse qualcuno ci vuole far
dopo
credere.
Dopo due anni
siamo
emergenza
ancora,
è una parola che io vorrei non sentire più, però...
Lo so, però oggi viviamo ancora come
emersa
se fossimo...
ormai.
In Italia oggi viviamo come se fossimo in emergenza, perché nel momento in cui ci sono degli obblighi stringenti e delle persone a cui viene impedito di lavorare, se cancelliamo il concetto di emergenza, dici allora questi sono tutti pazzi. Per cui in Italia qualcuno crede che oggi ci sia ancora un'emergenza.
Però la parola emergenza vuol dire che sta emergendo, per cui vabbè, andiamo...
l'emergenza che
no, parliamo di allarme, preferisci allarme?
No, pericolo? È importante però.
Va bene, ma hai ragione, pericolo, allarme, va benissimo. Fa sì che ogni volta che esce una minima notizia, anzi neanche una minima, uno studio o un dato che viene ancora prima dello studio, questo dato venga spiattellato in pubblico, utilizzato da una
esatto,
parte o dall'altra,
infatti,
per fare il clickbait come dici tu, cioè, utilizzato per fare le trasmissioni.
Ma infatti non è quello che diceva Surveyor nel commento, che i paper, quindi gli articoli universitari, vengono scritti per il pubblico. Secondo me no, non vengono scritti per il pubblico, sono ancora destinati a...
sì,
persone in grado di comprendere il modo in cui sono scritti, non solo le parole, ma anche la peer review, l'impact factor, tutte queste cose che implicano cosa vuol dire essere un pezzo di una ricerca che può andare avanti, eccetera. E proprio in quel senso, avere ora i quotidiani, le testate giornalistiche, le televisioni, i tweet che vanno a pescare su Archive, qualsiasi cosa di ancora non pubblicato, che c'ha un numerino vagamente interessante, lo interpreti e dici allora è così. Questo è probabilmente l'errore, c'è troppa apertura di un linguaggio che non siamo capaci, perché non siamo persone che hanno imparato a leggere queste cose.
Sì, sono due anni che stiamo andando avanti così, che i giornali stanno andando avanti così.
Certo.
Poi c'è il dibattito su Twitter che non aiuta né alla scienza, né la scienza, né le persone.
Ma ti dico di più, ancora prima dei preprint, i dati, capisci? Tutti i giorni, per mesi e ancora oggi, tu apri il Corriere della Sera e la cosa che vedi sempre, continuamente, è i numeri. I contagi, i morti, la percentuale dei tamponi positivi, che è un dato che non vale un cazzo, perché dipende da quanti tamponi fai, a chi
li
fai, se è la domenica, per cui vengono
anni
processate. No, cioè sono dati a cazzo, poi vengono chiamati gli esperti, generalmente più massimalisti possibile da una parte e dall'altra, a commentare quei dati.
Polarizzanti, polarizzanti intendo.
Polarizzanti, certo.
E poi vengono polarizzati i titoli, che va ancora
e da lì
più
viene fuori tutto sto casino. No. Certo,
oggi,
certo.
Oggi stamattina ero sul sito del New York Times, volevo andarmi a vedere un po' come se la passano altri paesi, tipo quelli che hanno aperto come la Danimarca, spoiler, non particolarmente bene, almeno come contagi. Comunque, e ho avuto difficoltà, il New York Times ha fatto tutta questa piattaforma bellissima per andare a confrontare i dati in giro per il mondo, ho avuto difficoltà a trovarla. Sono dovuto andare nella sezione health e poi andarmi a cercare. Vuol dire che nel resto del mondo ovviamente si dà, cioè la concentrazione che abbiamo oggi in Italia, che abbiamo avuto negli ultimi due anni, non esiste da nessuna parte nel mondo. Ecco.
No, assolutamente. Non ho ancora capito perché. Voi vi date una spiegazione sul perché?
Ma la spiegazione che mi sono dato io è che comunque noi italiani siamo sempre stati, allora, da una parte particolarmente attenti al nostro benessere dell'aspetto della salute, insomma, perché comunque abbiamo un sistema sanitario che con i suoi enormi problemi è sempre presente nella nostra vita, e quindi siamo particolarmente attenti a questo aspetto. E la seconda è che ci piace fare polemica.
Ma davvero?
E la terza, che i numeri rassicurano.
Ma rassicura, ci piace fare polemica.
Siamo quelli che hanno più paura di morire di tutti.
Come?
Siamo quelli che hanno più paura di morire di tutti, più di ammalarci
per ridurla, forse sì. E poi abbiamo un problema col giornalismo italiano. Abbiamo un grosso problema col giornalismo. E gli effetti si sono visti tutti.
Ok. Io sono sempre. Non ho. Ho dei pensieri, delle ipotesi, ma non sono così mature, non ne sono così sicuro da parlarne cosa. Però non lo so, non mi basta come spiegazione. Può darsi che siano quelli che dite voi dei fattori che hanno contribuito, eccetera, però non credo che la stampa in Brasile, la paura di morire, l'attenzione alla sanità degli svizzeri o i comportamenti, qualcun altro ha detto i comportamenti sociali, l'abbracciarsi, roba del genere, degli italiani, siano diversi da quelli degli spagnoli o roba del genere. Può darsi che noi siamo un crocevia del peggio di ognuno di questi singoli temi. Però
penso che quello viene pubblicato è perché viene letto. E quindi se da noi viene letto quello e da altre parti no, è perché evidentemente la cultura lo dimostra. E comunque un saluto al giornalismo italiano che ci ascolta. Ciao giornalismo italiano.
È un cane che si morde la coda. Il giornalismo italiano è così perché è frutto della cultura. Noi siamo così perché siamo frutto del giornalismo e delle notizie. Come
però guardate che il giornalismo non ha fatto che da gran cassa a notizie che arrivavano dall'alto. Cioè in Italia abbiamo avuto una cabina di regia molto potente e molto forte nel condizionare tutti questi tipi di discorsi, e questa cabina di regia non è mai cambiata, non ce n'è un analogo negli altri paesi così forte, così polarizzata, e non so negli altri paesi
di regia, il nostro comitato tecnico,
il nostro comitato tecnico scientifico, il nostro comitato
tecnico scientifico. C'è Fauci negli Stati Uniti.
Sì, è una persona, non so quelli che ci girano attorno, non ho idea, però ecco, gli Stati Uniti li metto come in questa graduatoria nel mondo, prima l'Italia, secondo gli Stati Uniti. Cioè, se andiamo a vedere le misure costrittive da una parte, il discorso sociale di terrore e di ostracizzazione della cosiddetta disinformazione, oddio, quelle sono parole pericolose, gli obblighi nei confronti della popolazione, eccetera, e poi dall'altra parte i risultati in termini veri, non la Danimarca sì, però rispetto alla Finlandia che sono uguali, va meglio dell'Italia ma peggio la Finlandia. Cioè andiamo a vedere i dati di tutto il mondo, noi siamo, sì, la Svezia quando conveniva perché la Svezia teneva tutto aperto, adesso la Svezia non si parla più perché oramai loro sono un altro pianeta, va bene, ma se vai a vedere i nostri dati sono sempre stati tra i peggiori se non i peggiori, e non un dato, tutti, no? Dal numero di infezioni, gravi, la case letality e robe del genere. Per cui in questi anni, di fatto, in questi due anni, ci sono stati quelli che hanno avuto la mano più pesante e hanno risolto meno di tutti. Oltre a tutto il discorso appunto della disinformazione, eccetera. Non lo so.
Gli Stati Uniti hanno il tasso di non mi ricordo mai se letalità o mortalità, comunque i morti per abitante più alto dei paesi a sviluppati / avanzati.
Sì. E noi siamo lì. Poi gli Stati Uniti è difficile perché
siamo un po' sotto.
Sì, adesso io
c'erano Francia e Germania che erano tipo un terzo degli Stati Uniti. Vabbè. Ma sono cose che per gli storici è inutile che siamo qui a crogiolarci.
Esatto, vedremo.
Sì, no, ma sono boh, va bene, è vero, mm-hmm. Ma mi piacerebbe, visto che fa parte di tutto questo nostro discorso, capirne di più. Poi quel dato lì lo andiamo
a
vedere insieme.
Facciamo uno speciale tra 10 anni.
Lo andiamo a vedere insieme in post-trasmissione. Dai, dobbiamo dare spazio però ai nostri produttori esecutivi.
Yes!
Produttori produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Digitalia si finanzia così, si finanzia con qualche sponsor, uno fondamentalmente ultimamente a cui siamo molto affezionati, che copre una parte dei costi, ma la maggior parte dei, tra virgolette, compensi che ci servono per pagare le bollette e avere quel minimo di ritorno arriva da chi apprezza il nostro lavoro. E value for value è il concetto, valore per valore è il concetto del podcasting 2.0 ed è il concetto che sposa Digitalia oramai da 13 anni. Se il prodotto, la trasmissione per voi ha un qualche valore e se l'ascoltate tutte le settimane, una settimana sì, una settimana no, evidentemente qualche valore ce l'ha, credo che sia eticamente giusto restituire una parte di quel valore in termini monetari. E vi mettiamo a disposizione un mucchio di modi per farlo, dai classici PayPal, bonifico, Satispay e Bitcoin, col versamento tradizionale, col trasferimento tradizionale con la chiave Bitcoin, ai metodi più moderni del podcasting 2.0. Ringraziamo per primi questi, perché sono i pionieri, quelli degli streamer, quelli che ci hanno mandato qualcosa, ci hanno streamato Satoshi ascoltandoci, che sono questa settimana Nicola Forte, Alessandro Varesi, Pablo, Paolo Carnevale Bonino, Daxda e una bunch, un gruppo, un mazzetto di anonimi che noi apprezziamo comunque e seguiamo il loro desiderio di non essere identificati. Per cui grazie di cuore per aver creduto in Digitalia e creduto in quella che potrebbe essere la nuova fase del podcasting. E poi lasciamo spazio a Francesco, che secondo me ha il PDF già sotto mano, per ringraziare tutto il resto della banda.
Sempre sotto mano, sempre pronta a ringraziare anche questa settimana i nostri perpetual executive producer, con un euro che ci arriva da Manuel Zavatta e Davide Tinti e 2 euro da Marco Pascolotto tutte le settimane. Grazie, grazie.
Grazie davvero.
Come grazie anche a Vincenzo Ingenito che ci dà 1 euro, Alessio Ferrara, Nicola Gabriele D e Sandro A con i loro 2 euro.
Grazie, grazie di cuore.
Gruppo delle donazioni ricorrenti da 3 euro ogni mese, ringraziamo Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, FotoGP di Marco Barabino, Luigi Ricco, Raffaele Viero, Marco De Nadai, Raffaele Marco Della Monica, Christoph Sollami, Alessio Cerretini, Roberto Medeossi, Luca Ubiali, Diego Arati, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Calogero Augusta, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti e Mario Giammona.
Grazie, grazie di cuore.
Grazie anche a Giuseppe Marmo per i suoi 4 euro, Massimiliano Casamento, Alessandro Bano, Silvia B e Davide R che ci fanno una donazione da 5 euro.
Grazie di cuore.
5 euro tutti i mesi, in più ci arrivano anche da Andrea Magnoli, Andrea Torelli, Ruben Livrieri, Giovanni Priolo, mentre 8 euro da Mirko Fornai.
Grazie.
Entriamo nel gruppo dei grandi produttori della puntata 612 con Paolo Tegoni che ci dona tutti i mesi 10 euro, Sebastiano Amodio che ogni 2 mesi ce ne dona 10, 12 euro da Andrea Zeta e 20 da Roberto Bredi, il lead executive producer di questa puntata.
Mitico Roberto, grazie a tutti i produttori, ognuno secondo le sue possibilità. Noi ringraziamo, continuiamo a lavorare per voi. Il modello, il patto tra gentiluomini è questo: noi lavoriamo, voi ci date qualcosa in cambio, non vi costringiamo né a una quantità fissa né a una cadenza fissa, lo decidete voi secondo il vostro buon cuore. Noi settimana dopo settimana siamo qui a fare la nostra parte. Per fortuna ci salveranno i carabinieri, che hanno,
esatto,
una nuova perk,
arma.
Una nuova arma.
No, la notiziola curiosa di questa settimana, di questi ultimi giorni, è che per il concorso per diventare sovrintendenti dell'arma dei carabinieri sono state fatte tante domande, fra cui anche una di, diciamo, cultura generale, che recita così: qual è, tra le altre, una caratteristica dei Pokémon, le creature dell'omonimo gioco di Satoshi Najiri? Vediamo se i miei colleghi sono pronti. Si nutrono di pizza, non muoiono in combattimento, camminano all'indietro o si spostano con bicicletta o una ruota?
Io non ne ho la più pallida idea, sinceramente. So che sono delle robe che si trasformano, i Pokémon, so solo quello.
A giudicare dai videogiochi direi che non muoiono.
Non si trasformano ma evolvono, e il nostro sovrintendente dei carabinieri è Michele, che perché non muoiono.
Vengo da una dinastia di carabinieri, infatti.
No, questa cosa ha fatto...
È
una notiziola, nel senso che chiaramente interessa soprattutto chi cercava di fare quel concorso. Ha fatto un po' il giro del mondo dell'internet italiano, perché comunque ha fatto un po'... ci si è chiesto, ma che cosa, perché è importante conoscere un qualcosa come i Pokémon, una nicchia di cultura, cioè come rientra in questo nella cultura generale, però insomma
però c'è, cioè, nel senso è cultura generale, perché no, siamo stati per anni, per decenni che in questo tipo di test magari ti trovavi come si chiamava la protagonista della Traviata. Oggi chi è che va a vedere la Traviata all'opera? E diventa talmente di nicchia che forse se devi fare un test di cultura generale ci entrano più i Pokémon della Traviata di Verdi.
Abbiamo un concetto di dipende molto dal concetto, dal tuo concetto di cultura generale.
Certo. Vabbè, però anche la Traviata può essere cultura pop popolare, le opere sono nate come cultura, come popolare, venivano schernite dalle persone più ricche allo stesso modo dei Pokémon. Poi possiamo parlare del contenuto culturale delle due cose, va bene, discutiamone, però se è cultura generale è cultura popolare.
Non
per
lo
definizione.
So, non so se non equiparerei il concetto di cultura generale e cultura popolare, a me sembrano due cose molto diverse, e neanche di cultura popolare, ma di... non lo so, la conoscenza dell'immediato, del mondo in cui viviamo in termini social, in termini sociali, neanche social, ma proprio sociali, in termini di società, ha un senso, certamente. È giusto che una posizione di rilievo ce l'abbia una persona che vive nel mondo dove viviamo tutti noi e che non sia sulla Luna. Però per stimare questa cosa, andare a chiedere una cosa così specifica come i Pokémon, ma non lo so.
Specifica, milioni di persone hanno visto i Pokémon, non
ma
è son specifica.
Pochi, ma sono poche milioni di persone, no, no, Michele.
Sono più di quelli che hanno visto La Traviata e che sanno che Violetta...
Sì, sì, ma non parlare della Traviata. La Traviata è una questione di cultura. Allora, se tu chiedi il protagonista della Traviata,
in cosa si evolve,
è perché vuoi distinguere, è perché vuoi distinguere chi ha studiato da chi non ha studiato materie classiche, un certo tipo di cultura, di studio, eccetera. Ma non è una questione di... è inserito nella sua società, sa i suoi concittadini che cosa fanno, ecco, perfetto. Se mi vuoi capire se sai cosa dice, le cabine telefoniche negli ultimi 10 anni sono aumentate di numero, sono rimaste lo stesso o sono diminuite, ecco, questo stabilisce se vivi nel mondo, eccetera, oppure in che mese viene fatto il Festival di Sanremo, cioè quante in Italia quante persone conoscono i Pokémon nel dettaglio fino a sapere qual è la loro caratteristica, non lo so.
Da quando è che lo fanno il Festival di Sanremo?
Ma cos'è il Festival di Sanremo?
Cos'è Sanremo?
Chi è Sanremo? Chi è
soprattutto chi è cos'è Sanremo?
Chi è Remo?
Chi è lei?
Scusi, lei chi è? Vabbè, insomma, secondo me poi tutto va bene. Era più una nota di colore che altro, poi ci siamo presi troppo sul serio anche sui carabinieri e sui Pokémon. Designer Tesla, Apple non ha più niente che tenga col fiato sospeso. Francesco, è tuo.
Che altro c'è da dire?
Non lo so.
Questo è un titolo che secondo me riassume tutto, nel senso che...
è un titolo clickbait.
È un titolo assolutamente clickbait, però nella non notizia, perché probabilmente non c'è una notizia in tutto ciò, c'è una sacrosanta verità. Sì, Tesla probabilmente sta innovando parecchio. Poi c'è l'apertura dell'articolo su Melablog, porta la foto bellissima della palla lanciata contro il Cybertruck che si rompe, perché effettivamente poi non aveva funzionato. Però è vero che come dire, allora, l'8 marzo ci dovrebbe essere un grande evento Apple, che probabilmente grande non sarà, perché arriveremo che sapremo già tutto.
L'8 marzo sarà... non è la festa della donna?
Sì.
No, è la festa degli iPad nuovi.
Quindi è peggio di noi. Noi ci siamo inimicati tutte le coppie del mondo facendo trasmissione la sera di San Valentino. Apple si mette contro tutte le donne del mondo facendo la festa l'8 marzo. Complimenti.
Beh,
a Tim
questo
Cook.
È uno spirito innovativo. Vedi, è una cosa, ecco, nuova. Quindi, vedi? Quindi Franz von Holsthausen...
Che il teslista, è il designer di Tesla, questo?
Esatto, questo non ha ragione evidentemente su questo.
È vero e non è vero, diciamo che ci aveva abituati bene Apple con questa accelerazione mostruosa che dagli ultimi scappati di casa che stavano per fallire ci hanno sparato in testa la rivoluzione della distribuzione della musica, i computer colorati, gli smartphone di successo, i tablet di successo. un pochino l'orologino, ma mi sembra che il designer della Tesla non lo metta certamente tra i successi e dica alla fine me, e per cui sì, forse ci avevano abituati bene, però dopo un'accelerazione ci sta anche il plateau. Io aggiungo che scomparso il tizio che litigava con tutti e diceva e sapeva dire di no a tutti, io lo chiamo un po' il grande filtro, Apple non solo ha perso la capacità di innovare, ma tutte le volte che ha provato a scimmiottare l'innovatività, la genialità, il creare, il think different di Steve Jobs, ha fatto delle cappelle micidiali. Vedi la tastiera più sottile possibile con i tasti che si incantavano, vedi i computer della linea Pro che dovevano essere sottili, leggeri e perfetti il più possibile, perché dovevano essere belli e fighi e senza tasti, e poi alla fine i Pro non li usavano più perché diventavano delle centrali termoelettriche che se ci mettevi sopra una cosa di vapore, una turbina, ci alimentavi tutta l'elettricità della casa. Ecco, poi ecco, Surveyor oggi
quello era il Johnny Iveismo spinto,
il Johnny Ive, però è come nel dopo Steve Jobs Apple ha cercato di innovare e di stupire, no? Il più sottile di sempre, il più leggero di sempre, fino a, no, il design per il design, no? Il form over function, facciamo sparire tutti i tasti, facciamo a meno di tutte le porte, poi vabbè girerai con 200 dongle nelle tasche e imprecherai quando ti manca il dongle. E diciamo che forse è meglio, se giunti a quel punto e nel momento in cui hai dei prodotti di così largo consumo e che sono così dentro alla vita di tutti i giorni delle persone, se a un certo punto non cerchi più di stupire, di fare dei colpi di testa, ma cerchi semplicemente di cercare quelli che sono i problemi e le cose da raffinare e migliori un pochino quelle, e cerchi magari di fare dei miglioramenti incrementali, è un po' più veloce di quello dell'anno scorso, scalda un po' di meno, dura un po' meno la batteria, invece di dire abbiamo fatto sparire tanto non vi serve, abbiamo fatto sparire anche lo schermo, i tasti funziona, chi se ne frega, vi abbiamo messo uno schermino, tanto i touch sono tanto fighi, ve li mettiamo al posto dei tasti funziona, no? Quelli sono le cazzate. Meno male forse che su quei prodotti qui Apple dall'ultima generazione di prodotti ha smesso di voler fare quella che stupisce, perché poi può stupire anche facendo una roba diversa, no? Dicendo ho messo i processori fighi dove siamo diventati bravi, non solo più nei telefoni ma anche nei computer, e allora non stupirò la casalinga che legge il Corriere della Sera, ma stupirò il professionista che prima faceva un render in video in 12 ore e adesso ci mette 4 ore. Ecco, quello lì è stupire senza voler finire sulle prime pagine di tutti i giornali. Oddio, quello lì ha reinventato la bicicletta.
Ragazzi, quando sei un'azienda da 3 trillion, entrarono a Trento è difficile, sì. È molto difficile.
Certo. Xiaomi si prepara, alla guerra di vita o di morte per battere Apple.
E questo sembra essere la definizione esatta, perlomeno secondo le traduzioni, di quello che Li Yan, che è il fondatore della società, ha dichiarato. L'obiettivo un po' battagliero di Xiaomi è quello di diventare il brand in Cina più importante per quanto riguarda il segmento degli smartphone di fascia alta, fondamentalmente superando l'iPhone, che attualmente è uno dei brand in quel segmento principali.
Anzi, il segmento probabilmente in Cina, dove comunque Apple ha avuto un po' di difficoltà nei mesi scorsi, c'era stato un po' di con quando c'era ancora i tempi di Trump, ai tempi delle battaglie commerciali tra Stati Uniti e Cina, c'era stato Apple era entrata un po' in difficoltà proprio perché dalla parte dei cinesi c'era stato questa voglia di passare a brand locali, però pare che questa voglia sia durata non particolarmente tanto, che poi hanno continuato a comprare
anche perché
iPhone come
anche perché c'è stata la contro rappresaglia, dove hanno estinto di fatto, hanno dato una mazzata terrificante ai prodotti Huawei, perché Xiaomi oggi è in questa posizione, sì. Perché Huawei, sì. che era leader, è crollato perché si era esposto un casino e aveva investito un casino per cercare di conquistare il mercato americano e i mercati occidentali. A un certo punto i politici occidentali hanno detto benissimo, ban, vi accusiamo di mettere prodotti di spionaggio dentro i router, dentro alle celle telefoniche, facciamo delle leggi che vietano i vostri prodotti in tutto l'Occidente, e Huawei è andata a gambe all'aria, per cui c'è stata quel tipo di politica, c'è stata da entrambe le parti.
La differenza è che, no, però sicuramente
la differenza è che Apple ne ha risentito poco, Huawei ne ha risentito tantissimo di quella cosa lì.
Certamente.
Tant'è che oggi Xiaomi dice: sono io e non è più Huawei il leader, è quello che deve fare la guerra Apple.
Ma è perché Apple comunque ha il primo mercato, rimangono gli Stati Uniti, che è un mercato spropositato per Apple. Certo. Huawei non è che ha il piano B.
Sì, beh, Huawei c'ha la Cina.
Sì, però c'è un po' più di competizione, cioè Huawei ha più competizione in Cina di
quanto
okay,
Apple, di quanto
ne
Apple
ne
perché come numeri non c'è paragone a vantaggio della Cina, ma forse c'è meno frammentazione,
vabbè, numeri.
C'è più frammentazione, sì. C'è più, sì sì,
tutto, beh, tutto. Poi soprattutto spendono meno i cinesi degli statunitensi,
tutto quello che vogliamo, anche se c'è chi, vabbè, discorso in più. La notizia di Apple che cancella la trial gratuita, anche questa l'hai messa tu, Francesco.
Ma
una
sì,
roba degna di nota.
No, stanno sparendo un po' le trial dai servizi di streaming. Mm. Per cui ogni volta che ne va via una, non è una notizia degna di nota. In realtà, quello interessante è che è comunque un trend. Quindi, sì, sempre più brevi i periodi di trial, o addirittura inesistenti. Ormai, tanto, come dire, noi consumatori conosciamo il fatto che su queste piattaforme ci sono la musica che vogliamo, i film che vogliamo, perché poi anche lì, e quindi a questo punto è inutile provarlo. Se vogliamo ci abboniamo, tanto per un mese solo, e poi diciamo in qualsiasi momento.
Sì, mi chiedo se il motivo sia appunto perché non funziona, se non dà più un vantaggio competitivo, se Apple si ritiene di fare lo stesso tipo di avere lo stesso tipo di successo, lo stesso tipo di appeal anche senza la trial gratuita. Trial gratuita, che qual è l'origine della trial gratuita? I pusher di eroina?
Più o meno, sì. Prova, no, perché, ascolta, no, 5 minuti.
Anche le demo dei videogiochi, non devi.
No, vabbè, ma cosa è venuto prima? Cioè, ci sono delle, per, a me è venuto in mente quello, perché io ho la mente contorta, ma ci sono degli esempi di trial gratuita precedenti ai pusher dell'eroina che ti danno le prime dosi gratis e poi ti resti attaccato e continui a comprare? Non lo so, magari sì, oh, è banale, è evidente, ce ne sono un milione, ma in questo momento non me ne vengono. Vabbè, ascoltatori, sbizzarritevi e scriveteci su Slack, digitalia.fm/slack,
e ricordatevi che oggi è San Valentino, quindi non parliamo male delle coppie, che è troppo facile.
Microsoft, gli Open App Store Principles, questo è interessante, sì, Francesco.
Allora sì, è uscito il 9 febbraio, quindi qualche giorno fa, un lungo articolo sul blog di Microsoft ufficiale, dove dichiara che, dove viene annunciato una nuova serie di principi per l'Open App Store, ok? Quindi delle regole che i vari store, e qui metto anche l'asterisco, poi vediamo in che senso, di Microsoft vogliono applicare per essere più aperti e più ampi. Mm-hmm. Di fatto sono la risposta, la maggioranza di queste regole, a quello che sono le critiche che vengono fatte a Apple e Google sulla gestione degli store. C'è sicuramente una questione sui pagamenti, che è una delle cose per cui tutti possono integrare qualsiasi sistema di pagamento, ma poi magari le vediamo anche questi principi. Di fatto, come dire, Microsoft ha voluto anticipare quello che probabilmente diventerà presto un obbligo di legge, quindi si è mostrata aperta, prendendo una via e dando questa strada. Ho detto asterisco prima perché tutti gli store di Microsoft, tranne quello dei videogiochi dell'Xbox, perché videogiochi non si toccano, soprattutto perché i videogiochi, giustamente lo ha ricordato Microsoft, le console vengono vendute sotto prezzo e una parte del ricavato va su quello che è lo store. Quindi tutto questo funziona per Windows, per i vari market, per...
Cioè tutti i posti dove Microsoft è underdog... valgono.
Questo lo dici tu, ma è una tua illazione.
Dove
io adesso twitterò
non è leader,
che non sono
ma
d'accordo.
Se la gioca col leader allora non vale più. Va bene, ok.
Esatto.
Ci sta, ok. Ho capito. i principi
comunque
sono
le regole sono divise in quattro gruppetti che sono il primo è qualità, sicurezza e privacy, il secondo è accountability, cioè sapere chi ha la responsabilità delle cose,
responsabilità,
esatto, trasparenza e in ultimo le scelte degli sviluppatori, quello che dicevo in particolare prima, ovvero non chiediamo un sistema di pagamento, non chiediamo di fare dei
non
termini
vi obblighiamo,
più favorevoli nel nostro...
Non vi obblighiamo, se quello che pubblicate sul nostro store non vi obbliga, non è obbligato a usare i nostri metodi di pagamento, che credo
sia
fattore.
Non ti svantaggiamo se usiamo sistemi di pagamento esterni.
Beh, una bella frecciatina considerato quello che sta succedendo in Olanda, non so se avete
27%
seguito.
Non è uno svantaggio, questa è una tua illazione. E non impediamo ai sviluppatori di comunicare con i loro clienti.
Fosse solo il 27%. Fosse solo il 27%. L'hai letto il documento, visto che lo stiamo citando o sottintendendo, il documento per gli sviluppatori con cui Apple si è adeguata a quella ingiunzione del governo, il governo olandese
per quanto riguarda le applicazioni di dating,
ha detto Apple che le applicazioni di dating non devono essere costrette a utilizzare i sistemi di pagamento del proprietario, diciamo, della piattaforma. Apple ha detto ah sì, va bene, e ha tirato fuori questo documento dove di fatto ha scritto: mettiamo queste librerie che sono in beta, voi dovete usare queste librerie in beta, speriamo che funzionino bene, ma non ve lo assicuriamo, se la vostra app crasha sono cacchi vostri. Per poterlo utilizzare dovete compilare questi 18 form, dovete chiederci il permesso, aspettare che noi ve lo diamo, quando noi ve l'abbiamo dato voi dovete integrare il vostro sistema di pagamento esterno a cosa, dovete dimostrarci che è facile da utilizzare per l'utente esattamente come il nostro, e poi ogni volta che l'utente fa un acquisto e voi chiamate la libreria del metodo di pagamento esterno, dovete anche chiamare le librerie nostre in beta e segnalarci in automatico ogni singolo pagamento, in modo che noi alla fine del trimestre vi addebitiamo il 27% di quello che voi avete incassato.
Certo,
cioè, esatto, aggiungendo che però la perla è: prima di fare accedere l'utente al tuo sistema di pagamento devi scrivere sappi che l'utente stai uscendo dall'applicazione,
vero,
dal mondo di Apple
che
è sicuro e a prova di frodi.
Esatto,
quello
ti stiamo
fuori
esponendo
non è
a delle frodi di fatto, una roba
esatto.
Di genere. Manco a dirlo, il governo olandese però che ha le palle ha detto non va bene, non è abbastanza, e vedremo quali saranno i capitoli
Apple
successivi.
Apple ha risposto 28%?
Microsoft con questi principi ovviamente pro domo sua, però ha messo nero su bianco quelli che possono essere dei principi accettabili per uno store, ed è un precedente anche quello in questo momento in cui c'è questa discussione, tutto si muove riguardo a questa, no, varie cause antitrust, i vari audit da parte dei vari paesi eccetera, vediamo, è una questione molto in movimento e molto interessante.
Ecco, giusto per chiudere quest'ultima parte, Microsoft l'ha anche legata all'acquisizione di Activision, dicendo che proprio per questa sua voglia di essere su più store, eccetera, di essere, non essere un gatekeeper, lascerà i suoi giochi anche su PlayStation. E l'ha legata nello stesso articolo. Poi,
sì, poi è tutto da vedere.
Quanto questo sarà vero e quanto sia una
dichiarazione. I giochi ci sono adesso, sì. Ha detto di più, ha detto non solo i giochi ci sono adesso, ma anche quelli che sono in sviluppo e che non sono ancora pubblicati, comunque li continueremo a sviluppare e li faremo uscire su tutte le piattaforme. Però quelli che inizieranno a essere sviluppati tra un mese, un anno, 10 anni, ovviamente non l'ha detto niente. Si potrebbe fare una puntata intera su quel discorso lì, si muovono tante cose anche lì, è interessante, ma va bene. Perro ci corregge: Tesla non ha fatto un recall di 54.000 auto, ma solo un'ota. Ma voi compagni, Elon Musk proprio non vi va. Amici di Biden? Ora, sinceramente, detto che a me, compagno e amico di Biden, non è mai riuscito a dirlo a nessuno. Anzi, è più facile che mi abbiano insultato dandomi dell'opposto del compagno o roba del genere, però va bene lo stesso, io accetto tutto, tanto io litigo a destra, a sinistra, riesco a prendermela con tutti, però dobbiamo ringraziare Perro perché ha ragione a riguardo tutti, a proposito di titoli, se vai a cercare la questione dell'autopilot che si bruciava gli stop su Google, ti vengono fuori 1 milione di articoli ma anche da Reuters, dalle agenzie di stampa più blasonate, e tutte nel titolo parlavano di recall. E poi andavi a cliccarle tutte e la maggior parte degli articoli poi nel testo dicevano che in realtà Tesla faceva un OTA, cioè un aggiornamento over the air, un aggiornamento senza la necessità che il proprietario portasse in officina la macchina, che nel caso di Tesla
che poi è la differenza, perché per risolvere un problema del genere in una macchina software designed
è enorme, ma la differenza è enorme anche per un altro motivo. Io la vedo dal mio punto di vista, che è condiviso da tantissimi. Se la Fiat fa un richiamo, io prendo la mia 500 e faccio 400 metri e arrivo in officina, e qualsiasi persona nel mondo occidentale, o quantomeno parliamo della nostra esperienza, in Italia fa al massimo 3 km e arriva in un'officina. Se io avessi una Tesla e dovessi portarla in officina, devo farmi 300 km, dormire magari una notte a Milano e il giorno dopo farmi altri 300 km e tornarmene a casa. Per cui, tra virgolette, minacciare
quanti
un recall...
Quanti stop hai in quei 300 km?
Quanti
stop incontri durante quei 300 km?
Quanti stop non lo so, ti posso dire quanti recharger devo fermarmi. Però appunto è una grossa differenza, e quindi mettere, io non lo so se l'abbiano fatto perché c'è stata una catena, il primo ha scritto recall e tutti ha scritto recall, oppure se sia dovuto al fatto che nelle automobili si fa un recall e il recall è fisico, devi andare in officina, e non hanno pensato al fatto che Tesla è diverso e fa un aggiornamento del firmware via radio o robe del genere. Però è colpevole, e noi siamo stati colpevoli come tutti questi, per cui noi abbiamo sbagliato, ma mi chiedo appunto se ci sia una collusione, se ci stia un voler in qualche modo, tra virgolette, far apparire Tesla più sgradevole di quella che è per i suoi utenti, oppure se è incompetenza esattamente come la nostra, oppure no.
Grazie compagno Franco per la spiegazione.
Okay, vabbè, non mi avete dato una risposta, però va bene, la risposta non c'è, forse non lo sappiamo.
No, la risposta
no,
esatta,
c'è, anche
non c'è,
perché
probabilmente...
io quello credo che possa essere anche semplicemente una questione linguistica, ossia che per il recall si intende anche perché il recall negli Stati Uniti ha un processo da farsi con il Dipartimento dei Trasporti. Nel momento in cui si è attivato questo tipo di processo sul sito del Dipartimento dei Trasporti, si chiama recall, poi se lo termini con un'OTA, bene. Però potrebbe essere puramente appunto una questione linguistica, anche perché c'era un completo allineamento.
Oppure semplicemente che il titolo, allora c'è una macchina, deve essere corretta, recall.
Aspetta, che voglio capire se il recall è solo il fatto che la motorizzazione tra virgolette deve riesaminare la cosa, o se il recall è proprio richiamo e quindi ti richiamo a portarmi la macchina in officina. Io l'ho sempre vissuta così, però è interessante, non riesco a... Cos'è il recall di un'auto? Quando viene rilevato un potenziale difetto di sicurezza in una particolare marca o modello di veicolo, il costruttore emette un recall in modo che possa essere risolto senza spese per il proprietario. I recall sono comuni, più di quello che possiate pensare, non c'è niente di serio da quelle cose. Se la vostra auto dovesse divenire oggetto di recall, dovrà evidentemente essere controllata dal produttore, di solito presso un concessionario locale. Di solito. Cosa succede? Contatterà i possessori, spiegherà qual è il problema, può essere richiesto di non usguidare il veicolo fino a quando non è stato esaminato, e non dice effettivamente non è scontato che recall voglia dire che devi tornare in officina.
E in effetti, se tu vai sul sito di Tesla, in fondo c'è vehicle recalls, cioè i richiami dei veicoli, e nel momento in cui inserisci, probabilmente mettendo la tua...
Ma la questione di Tesla capisco che è diversa, su quello non c'è dubbio. Cercavo di capire se nell'immaginario collettivo o nella legge, quantomeno americana, il concetto di recall automaticamente implicasse un ritorno in officina oppure no, perché se non lo implica in realtà non era sbagliato dire recall e richiamo. Vabbè, comunque abbiamo fatto chiarezza. È nata la prima bambina in una Tesla con autopilot attivo.
grande articolo, grande notizia, soprattutto anche perché
spero non le diano lo stesso nome dei bambini di Elon Musk, se no, o della bambina di Elon
le danno
Musk.
La patente in automatico, pare.
La chiamano come la targa della macchina.
In realtà l'hanno chiamata MIV invece che Tess, che è il nome che volevano darle momentaneamente, e poi hanno detto no, vabbè, facciamo così, diamogli il nome che avevamo pensato. Sì, titolo che fa sembrare come il guida, la mamma stava partorendo e intanto la macchina guidava da sola. No, il papà stava guidando normalmente, ecco, con l'autopilot attivo.
È come dire la prima macchina, la prima bambina nata in un'automobile col condizionatore acceso, cioè... Esatto. Va bene, ok.
Però è una notizia importante, quindi nati... salutiamo Pedro, che ci teniamo a dire che le Tesla fanno anche nascere bambini.
Chissà quanti bambini sono nati con Digitalia sotto, come sottofondo.
Usti. Tu dici nati, ma pensa quanti sono stati concepiti con Digitalia,
certo, poi a San Valentino.
Non ne parliamo, in diretta, certamente.
Dai conduttori di Digitalia.
Praticamente abbiamo dimostrato l'esistenza della partenogenesi umana. Va bene, avete letto la barzelletta dell'intelligenza artificiale? A me è piaciuta tantissimo, perché è di fatto fa ridere, ma involontariamente, per quanto possa essere volontaria, per quanto possa avere una volontà un'intelligenza artificiale. Cioè, il tizio ha utilizzato uno dei soliti sistemi di neural network e robe del genere per fare una conversazione tipica, e gli ha detto: possiamo scrivere una barzelletta insieme, posso aggiungere io la punchline, dice il ricercatore. E la rete neurale dice: possiamo provarci, hai una riga di comando iniziale. E allora il ricercatore dice: linea 10, un programma in BASIC entra in un bar. E l'intelligenza artificiale risponde: console write, aperte virgolette, e dice, puntini puntini. E allora il ricercatore risponde: console write, cosa succede quando dimentichi una linea? E il computer: console write, il barista risponde, due punti. E il ricercatore dice: e la punchline per la linea 14 è? E il computer dice: mi dispiace, non è colpa mia, sono stato scritto dal lowest bidder. Come lo traduciamo, lowest bidder?
Come quando fai
l'offerta più bassa,
l'offerente più basso.
Va bene.
L'offerente più basso.
Una
gara al ribasso. Ecco.
Il ricercatore risponde LOL, e la macchina dice: è una barzelletta forte, no? Sei d'accordo? L'utente dice: sì, è abbastanza bellina, dai. E la macchina: sono proprio fiero che ti piace, l'ho inventata da solo. E il ricercatore: con un po' di aiuto. E la macchina: sì, un po' di aiuto, ma è sempre la mia barzelletta. E l'utente, il ricercatore: sì, vabbè, come vuoi. E la macchina: perché dici così, mio buon uomo? E il ricercatore dice: come fai a sapere che sono un uomo? E qui siamo nelle tematiche più attuali che esistano. Scusa, mi sono dimenticato che non l'hai mai specificato, dice la macchina. Per cortesia, per mia futura memoria, come preferiresti che io mi riferissi a te? E mi chiedo scusa se ti ho offeso, dice la macchina. E allora il ricercatore dice: sono un uomo, puoi usare tranquillamente he, him, come si usa, no, il giorno d'oggi, per le problematiche gender. E la macchina: grazie per l'informazione, mi dispiace di aver immaginato, aver preso questa iniziativa e aver sbagliato. Spero che possiamo continuare questa conversazione tra amici. Abbi una buona giornata, mio he, him. Per cui la punchline era assolutamente involontaria e data dalla commistione delle tematiche gender e robe del genere con l'idiozia artificiale, ecco, chiamiamola così, o la la banalità, l'ingenuità dell'intelligenza artificiale. Mi è piaciuto veramente tanto. Sono i primi scambi uomo-macchina. Faranno la storia quando domineranno le macchine. Queste cose qui saranno sui libri di storia.
Pensate che barzellette ci racconteranno.
Certo, è proprio così.
Chips, chips. Era
un po'
che lo vuoi usare.
Era un po' che non usavamo questa sigletta qua. Sì. L'Unione Europea.
Anche perché non ci sono più chip, quindi di che vogliamo parlare?
Hai ragione. Dai, ultima notizia perché è tardissimo. L'Unione Europea ha approvato il Chips Act. È per le patatine?
Esatto, no, sì. Purtroppo no, ma 49 miliardi di investimenti che vorrebbero far confluire nella creazione, anzi nel miglioramento, perché pare che da qualche parte ci sia davvero qualcuno che crea, non lo sapevo,
della produzione di chip
in Europa, certo. Facendo poi andando almeno a raddoppiare.
Il dominio di Intel, l'America, la Cina, cioè vogliamo porre un fermo, vorremmo finanziare le realtà locali in Europa. Noi abbiamo ARM, no, che è in Inghilterra. Ah no, c'è stata la Brexit.
Abbiamo ST Microelectronics qua vicino a Milano ad Arese col polo di Catania, diciamo giusto, realtà italiane.
Ho comprato 1 milione di lire di azioni ST Microelectronics dopo il mio primo anno di lavoro, una roba di genere, non c'era neanche ancora l'euro, ce l'ho ancora lì sul groppone perché non hanno mai, magari a sto giro grazie alla Leiden
vediamo un po'
riesco a venderle, vediamo, speriamo. STMI Electronics fa i chip per le lavatrici, per il folletto,
per quelle robe, un sacco di microcontrollori fra le varie
sì,
cose
sì, no? Per carità,
ma
però
producono o disegnano?
Producono anche, sì. Anche in Italia soprattutto.
Sì.
Quindi dai.
Penso non siano neanche gli unici, ammetto. Quindi in
speriamo
Europa, comunque,
che non siano gli unici. Anche
c'è, chiaramente all'Europa manca la tecnologia più innovativa, quindi con i processori più piccoli, che serve per fare un certo tipo di chip, e soprattutto mancano le proprietà intellettuali di molti chip. Questo è.
Sì, anche perché poi tocchiamo ferro, è una cosa super importante che insomma sarebbe bello che andasse in porto, però ragazzi c'è la Cina che ha difficoltà a produrre chip perché oggi vengono prodotti tutti su Taiwan, e sì, Taiwan e Cina in questo momento sono due cose abbastanza separate, ma non ditelo alla
per
Cina.
Ora.
Per ora. Finché durano le Olimpiadi, magari vediamo se quella cosa di Putin va avanti, magari poi Xi Jinping si mette in fila. E insomma sarà difficile, sarà veramente dura, ma speriamo.
La vedo dura anch'io. Le celebrità si stanno appassionando agli NFT, è il motivo per cui abbiamo pubblicato The Facconi Loop su OpenSea, il primo NFT di Digitalia, che ha avuto un successo colossale, che è una misura esatta di quanto noi abbiamo fatto capire quanto Digitalia crede negli NFT. Sai, Francesco, il tuo primo NFT, il primo NFT di Digitalia, ma tu sei l'icona che è lì dentro rappresentata insieme alla macchina che siete ribellata, sai quante offerte ha ricevuto?
Sicuramente troppe.
Zero.
Comunque sono troppe, vedi? Avevo ragione io.
Però scusa, tu non avevi detto che il prezzo di partenza era tipo poco?
Ma sei tu che hai capito che era poco, perché 0,1 Ethereum.
Esatto,
quindi $288
è una roba del genere.
Dipende, ogni volta che ricarichi sono 305, 80.000, dipende, no? Una varia fluttuazione.
Va bene, Michele, è troppo tardi. Nelle tech news metti tu, oltre a quelle che sono tech news, anche gli articoli rimasti, quello che pensi che sia. Dai, libertà editoriale totale.
Oh Madonna. Breaking news. Le AirTag hanno avuto un aggiornamento perché c'è chi li sta usando per spiare il proprio sposa e la propria sposa. Faranno un po' più di casino quando c'è qualcuno che li sta cercando. Funzionerà o non funzionerà non lo sappiamo. La Samsung ha fatto l'evento Unpacked anche nel metaverso, per la gioia di Zuckerberg. Vi consiglio di andarvi a vedere il video su YouTube, perché è veramente, veramente triste. Il Corriere ci dice che la gente si sta facendo male nel metaverso, in realtà si sta facendo male con la realtà virtuale, però vabbè, sono i soliti articoli del Corriere su cui mi spiace non aver avuto il tempo di parlare male. Notizie cripto, ne avete sentito sicuramente parlare tutta la settimana di questa coppia dei Bonnie e Clyde che hanno rubato dei bitcoin durante, si sono trovati comunque dei bitcoin rubati durante un hack nel 2017, erano miliardari. Lei si faceva i video su TikTok e faceva i video rap su YouTube, che anche quelli sono veramente veramente cringe. Netflix ha detto compriamo la storia e quindi dopo Tiger King ci sarà anche Bitcoin Queen a questo punto. L'Italia avrà un unico istituto meteorologico nazionale climatico che verrà chiamato Italia Meteo, che insomma va a prendere i dati che in questo momento vengono da varie realtà locali, insomma il solito discorso italiano, decine di piccoli enti, e quindi oggi avremo un'unica email a cui su cui andarci a lamentare ogni volta che sbagliano le previsioni. La Klobuchar democratica insieme a una senatrice repubblicana del Wyoming stanno portando avanti questa legge chiamata Social Media Nudge, che sta per The Nudging Users to Drive Good Experience on Social Media. Non so, probabilmente Stallman gli avrà suggerito il nome. Comunque la legge non fa niente se non in pratica demandare a due enti tecnici degli Stati Uniti di studiare gli effetti di addiction dei social media e dell'amplificazione dei contenuti pericolosi, quindi di prendere poi fare delle azioni riparatorie, quindi prepariamoci a un'altra invasione di etichette, trigger warning sui social media. Tinder ha detto che smetterà di fare discriminazione di prezzo nei confronti delle persone più vecchie, anche questa possiamo dire un'altra vittoria di Digitalia dopo che ne avevamo parlato
avanti
qualche
vecchi
settimana fa. Esatto. La NASA ha deciso che sarà Lockheed Martin, l'azienda che si occupa di costruzioni aerospaziali, a fare il primo razzo pensato per partire da un paese extraterrestre, quindi in pratica servirà per portare i campioni da Marte sulla Terra e fare quindi praticamente un giro avanti e indietro. Questo vuol dire che avremo prima le rocce da Marte, questo succederà nella seconda metà del 2000, degli anni 30, e questo vuol dire che probabilmente avremo prima delle rocce da Marte rispetto ad Half-Life 3.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gigi del giorno, lì regali dei digitaliani a fine trasmissione. Le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Facciamo cominciare Francesco, dai, che Michele tira un po' il fiato dalle tecniche.
Volentieri, il mio gingillo molto rapido, anche perché siamo andati lunghissimi stasera. Grazie. Quindi cerco di essere veloce nel raccontarvelo, ma poi lo apprezzerete sui vostri desktop. Sono una serie di bellissimi wallpaper, quindi sfondi della scrivania per i vostri MacBook Pro col processore M1, ma anche per qualsiasi altro computer, che mostrano di fatto com'è il computer all'interno, quindi spogliano il computer. Vedete tutto i circuiti come sono costruiti, potete scegliervi anche quello della vostra misura, quindi 14 o 16 pollici. Sono costruiti per funzionare benissimo sia con la modalità giorno che con la modalità notte, quindi il dark mode attivato, e si adeguano in automatico. Li trovate sul sito di Basic Apple Guy oppure nei link dell'episodio.
Grande Franz. Michele, gingillo rapido.
Lost Ark Morpg, uscito venerdì, disponibile a tutti, free to play per sicuramente PC, credo basta, non credo che sia su console. È un Morpg, anche se poi dall'esterno guardando i video può sembrare molto simile a Diablo 3. Sì, effettivamente ci sono dei punti di contatto, però in realtà tante meccaniche e molta di comunque della filosofia da sotto è abbastanza diversa. quindi non, vi, non aspettatevi a un clone di Diablo 3. Nonostante non sia un clone di Diablo 3, comunque è divertente, un po' meno divertente oggi fare la coda davanti ai server con migliaia di persone da quando hanno aperto, però ecco, la situazione forse sta migliorando con l'apertura di nuove regioni. E niente, se vi va poi di farvi una partita, scrivetemi su Slack o su Twitter. È un MMORPG che quindi è pensato per essere giocato con più persone, e quindi ci possiamo fare una scorrazzata in giro.
Grazie Michele. Draghi, clerici e maghi su piattaforma solo PC, praticamente il gioco per me. Il mio
sì, sì, no, infatti ho subito pensato a te, ti volevo scrivere, guarda, vieni.
Ready 64, una mostruosa raccolta e catalogazione di giochi, programmi, interviste, scansioni di riviste, libri e di tutte le informazioni considerate di valore relative al Commodore 64, che vanno dal recondito passato per giungere fino alle produzioni attuali. Questo è Ready 64. Su ready64.org trovate un punto di riferimento eccezionale se avete la passione del retro gaming o semplicemente se volete fare un viaggio e trip down memory lane, dicono gli anglosassoni, un bel viaggio sul viale delle memorie, molto bello, molto ben fatto, con una grafica un po' retro, ma ci sta, deve essere retro se si parla di roba retro, e a me di lacrimucce quando si parla di Commodore 64 ne vengono parecchie. Saluti finali, veloci, veloci, velocissimi. Vi ricordo solo di portare i vostri amici da queste parti, che fate un piacere a loro, fate un piacere a noi e soprattutto fate una gran bella figura. Noi cerchiamo di farvi fare bella figura, allargate ovviamente la platea dei digitaliani, che è sempre utile. Cerchiamo di fare cultura oltre che un po' di intrattenimento. Trovate su Twitter il nostro account Digitali FM, ci trovate con i vari M di Sole, Francesco, Mickey Six, Michele, Doc Franco con la K al sottoscritto, anche Mickey c'ha un po' di K e un po' di Y, ma sono sicuro che riuscite a decodificarlo e a trovarlo. Ma se dite ai vostri amici di cercare Digitalia su qualsiasi casellina di ricerca, che sia una app per ascoltare podcast o un motore di ricerca qualsiasi, tranne che forse su YouPorn, ci trovano veramente da qualsiasi parte. Direi che con questo è tutto dall'Emi Studio Liguria 1 per questa puntata 612. È tutto, un saluto da Franco Solerio,
dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio,
e un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.